Allora, dobbiamo vedere questo aspetto sia sull'aspetto dell'adorazione in sé, e allora su questo possiamo vedere Sunes che cosa diceva a proposito della preghiera di adorazione nel rinnovamento. E la sua frase fu: mi colpì innanzitutto la preghiera di adorazione, il carattere pienamente umano di questa preghiera che impegna tutto l'uomo, anima e corpo, comprese le strutture dell'inconscio, una liberazione interiore, lo sblocco di un certo formalismo. Secondo me, dice Sunes, il rinnovamento nello spirito è l'attuazione effettiva della dottrina del Concilio. Cioè parla di una adorazione, qui siamo sempre limitatamente all'ambito della preghiera di adorazione, che è completa, coinvolge l'aspetto totale dell'umanità. Noi abbiamo una spiritualità che ci coinvolge anche nella gestualità, no? E quindi è completa, perché adorare Dio non vuol dire avere un atteggiamento intellettualistico o semplicemente un atteggiamento di carattere passivo, ma tutta la nostra persona, il corpo, la psiche, il cuore, le parole, sono tutte protese all'adorazione, quindi è tutta la nostra persona. È vero che essere cristiani non è un fatto di carattere emozionale, ma anche le nostre emozioni devono essere coinvolte, cioè adorare vuol dire essere tutti per il Signore. Adorare, ricordiamoci, che vuol dire di più di amare. E allora vuol dire già due persone che si amano sono coinvolte nella totalità della loro persona. Adorare ancora di più, quindi il coinvolgimento su tutti gli aspetti della nostra natura umana deve essere totale e soprattutto coinvolto da parte dell'assemblea che è in adorazione. E siamo stati abituati nella preghiera, anche nella preghiera di adorazione, ma anche nell'Eucaristia, che è il prete che fa. Cioè, anche qui continua Sunes dicendo: l'effettiva dottrina del Concilio in base alla quale la santità non è appannaggio dei preti. Oh, ecco, grazie Signore, che non devo diventare santo solo io, cioè anche voi, perché se no non va bene. Allora, il cambiamento anche nell'Eucaristia del Concilio è stato un coinvolgimento concreto. Infatti non si dice più, come dicono ancora le persone anziane, vado a sentire la messa, vado ad ascoltare la messa. Dico, vabbè, allora ascoltatela per radio. No, si partecipa. E anche nell'adorazione è così. C'è una partecipazione di tutti, non è solo il prete che arriva, espone e finisce lì. Questo è il punto di partenza per fare anche tutto il resto, perché sennò, allora, la liturgia è appannaggio del prete che fa tutto e i laici sono quelli che poi devono lavorare, no? Cioè i laici sono quelli che devono fare tutte le altre cose, cioè le attività sociali e tutte le varie cose che ci sono da fare nella chiesa. Il prete sta lì, fa la sua esposizione, celebra la messa e finisce lì. No, c'è un coinvolgimento di tutti su tutto. E allora c'è il coinvolgimento nell'adorazione e poi viviamo questa adorazione portandola nella nostra vita. Cioè non finisce l'adorazione verso Dio quando viene riposto nel tabernacolo il Santissimo, ma continua e si attua nella concretezza di tutto quello che noi facciamo. Allora, gli elementi che il Papa ricorda sono l'elemento della evangelizzazione. Evangelizzare noi lo facciamo perché adoriamo Dio, è per Lui che lo facciamo, è per portare Lui ai fratelli, è perché adoriamo Lui e perché amiamo i fratelli che incontriamo, che evangelizziamo. Ricordiamoci anche questo, che quando il Signore dice che dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, allora se noi veramente siamo convinti che la cosa più importante per una persona è incontrare il Signore, l'attuazione di questo comandamento che il Signore ci dà di amare il prossimo ci porta a fare incontrare il Signore a quella persona. Non possiamo dire che amiamo il prossimo solo perché gli diamo da mangiare al corpo. È meglio avere la pancia piena e non conoscere il Signore, o avere la pancia magari un po' più vuota ma conoscere il Signore? Cosa è più importante? La cosa più importante è che i nostri fratelli e il nostro prossimo incontri il Signore. Se siamo veramente convinti che la cosa che cambia la vita è l'incontro con il Signore, il primo nutrimento di cui ci dobbiamo preoccupare è portargli il nutrimento che viene dall'incontro con il Signore, che è ancora più importante del nutrimento del ventre. E allora da qui scaturisce l'evangelizzazione, ma un'evangelizzazione che nella situazione e nel territorio attuale comporta anche una rievangelizzazione. Perché una rievangelizzazione? Perché è stata si è reso necessario portare l'esperienza dell'incontro. La evangelizzazione era diventata un fatto intellettualizzato, un fatto teorico, ma pensate anche nelle nostre parrocchie al catechismo, no? Io vorrei avere i catechisti tutti del rinnovamento. Perché? Perché non, se lo dico sempre ai genitori del catechismo, guardate che non si trasmette la fede su un sussidio facendo dei discorsi per un'ora alla settimana. Se non c'è l'aspetto esperienziale, noi non trasmettiamo nulla. Allora, la rievangelizzazione di cui c'è necessità qui nel nostro territorio deriva da questo, è la necessità di passare dalla teoria, dal vivere la fede come astrazione, alla concretezza della esperienza dell'incontro. Ho sentito anche dei confratelli, parroci anche loro, che ponevano questo problema. Ma insomma, noi possiamo fare tutti gli incontri che vogliamo con i nostri parrocchiani, possiamo parlare di qualsiasi argomento, possiamo predicare finché vogliamo, ma se non riusciamo a portarli a qualche cosa di esperienziale, è come battere l'acqua nel mortaio. Allora, la novità del rinnovamento è che l'evangelizzazione è esperienziale, si sperimenta la vita nello spirito. Ecco la vita nuova che sperimentiamo. Non è che prima non eravamo cristiani, diciamo che prima eravamo cristiani un pochino troppo teorici. E poi passiamo alla concretezza della fede, passando, credo che per molti di noi qui presenti sia stato così, da quella tiepidezza che al Signore non piace, sulla quale è abbastanza severo, se andate a vedere cosa dice ai tiepidi il Signore, alla fede viva. È sempre fede cattolica, non cambia nulla in quanto alla dottrina, ma si passa dalla tiepidezza alla realtà viva della fede. E questa è l'evangelizzazione che ci viene chiesto di fare, di portare avanti. E poi il Papa nel 2015 ha parlato anche dell'ecumenismo spirituale. Addirittura il Papa aveva auspicato dei seminari di vita nuova ecumenici. Su questo siamo ancora indietro, però è uno degli obiettivi che il Papa ci ha dato. Caratteristica dello spirito è l'unità. Il Papa ha visto nel rinnovamento un elemento comune diverse chiese cristiane, quindi uniti dalla stessa spiritualità possiamo incontrarci, perché è inutile che continuiamo a disquisire sulle differenze teologiche che delle volte, lasciatemelo dire, sono veramente assurde. Pensate alla differenza teologica con i fratelli ortodossi. Noi diciamo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, loro dicono no, solo dal Padre. Ma che viaggi mentali ci siamo fatti? Voglio dire, se la Trinità è un mistero, se Dio è tre in uno, dobbiamo andarci a dividere su una disquisizione di questo tipo? Vi rendete conto il maligno come ha agito per dividere i cristiani? Su quali basi? E anche nei paesi di missione c'è chi si stupisce e dice: ma perché ci sono diverse missioni cristiane? Perché c'è quella dei cattolici, c'è quella dei protestanti, ma non siete tutti cristiani? E allora, almeno con tutti coloro che condividono questa spiritualità, lasciamo perdere le disquisizioni teologiche e lasciamo che sia lo Spirito a unirci e a vivere anche la preghiera secondo l'ispirazione che lo Spirito Santo suscita nei nostri cuori, a tutti, e viene da sé in questo modo l'unità. Poi dopo ci penseranno i teologi a studiare gli escamotage per accontentare Caprecavolo. Ma intanto viviamo nella concretezza della spiritualità, della vita quotidiana, insieme ai nostri fratelli, e viviamo in ciò che unisce. E poi c'è l'aspetto del sociale. Per la prima volta, devo dire, questa è una testimonianza personale che vi do, attraverso il rinnovamento finalmente ho trovato un sociale che mi va a genio, e vi dico il motivo. Il problema è che attualmente è difficile trovare l'equilibrio, cioè si è ai due estremi: c'è chi vive per la preghiera, mette al centro la spiritualità e magari non gliene frega nulla dei poveri, non gliene importa nulla di chi ha bisogno, e magari trascura anche di accudire una persona bisognosa perché deve andare a pregare. Viceversa, ma è l'esperienza che più comunemente ho incontrato, c'è il sociale di tipo ideologico, cioè il sociale fine a se stesso, staccato dalla fede, staccato dal Signore, e purtroppo è diffuso in tante parrocchie. In una delle parrocchie che avevo prima ho affrontato, anche con degli scontri abbastanza animati, questo problema, cioè anche se non vado a messa è lo stesso perché sono impegnato in attività sociali, perché alla fine, siccome il fine di tutto è fare del bene, se io mi impegno in attività sociali tutto mi è concesso, non importa la preghiera. Allora, Madre Teresa di Calcutta cosa diceva? Alle ore di attività sociale devono corrispondere altrettante ore di preghiera. Perché? La solita questione della fede e delle opere, che devono andare di pari passo. Non c'è fede autentica se poi non si vedono delle opere che sono conseguenti alla fede, ma l'errore è anche quello opposto. Non sono opere autentiche quelle che sono slegate dalla fede, perché fede, speranza e carità non si possono separare, o ci sono tutte e tre o non si è cristiani. Allora, perché dico mi vanno a genio le opere sociali del rinnovamento? Perché non sono fini a se stesse, perché sono scaturite dalla preghiera. Sono state ispirazioni che lo Spirito ha dato, parole che il Signore ha dato, dalle quali sono nate le opere sociali. Quindi in obbedienza allo Spirito, non ignorando lo Spirito, si sono attuate queste opere, e quindi anche queste opere poi vanno avanti al soffio dello Spirito. Vi ricordate il problema delle macchine da cucire da mandare al carcere di Modena quando abbiamo cominciato con questa opera, no? Allora c'era questo problema, che c'era già tutto, c'erano già le persone, c'erano già i permessi, mancavano le macchine da cucire. E vi ricordate che in quel periodo ero ancora nelle parrocchie dove ero prima, no? Risiedevo a Renazzo, che è una parrocchia con una Caritas molto grossa, con 100 volontari. Mi aveva telefonato Pagano, mi diceva che c'era questo problema, insomma, mi mancano le macchine da cucire. Cosa vuoi che vi dica io? Cioè, non lo so dove trovo queste macchine da cucire. Beh, insomma, allora dico, beh, aspetta bimba, là, lo dico alla coordinatrice Caritas della parrocchia, non si sa mai. È arrivato un furgone di macchine da cucire alla Caritas. Ho detto, beh, visto che noi ne abbiamo, diciamo, cosa ce ne facciamo noi? Le mandiamo. Ecco, allora, il Signore fa le cose in questo modo. Se la cosa viene da Lui, vengono dati gli strumenti. Quando invece in un'opera sociale ce la mettiamo in testa noi e ci affanniamo per portarla avanti e i mezzi non arrivano, io mi fermerei a fare una riflessione. Perché poi di solito quando è così è perché su quell'attività non ci si è pregato, si è pensato di bypassare la preghiera, tanto mi rimbocco le maniche e faccio. Allora, l'equilibrio giusto è il passaggio che parte dal Signore e arriva all'opera sociale. Quando il Signore dice le cose che fate per gli uomini non fate come se le faceste per gli uomini, ma fatele per il Signore. Ecco un sociale che è adorare Dio. Il fondamento è adorare Dio. L'opera sociale, l'opera di carità è fondata sull'adorare Dio. Se andiamo a prendere Prima Corinzi 13:3, è particolare l'osservazione che fa San Paolo quando arriva a dire che un uomo potrebbe addirittura dare via tutte le sostanze che ha, ma non avere la carità. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Allora, San Paolo fa un esempio di una persona talmente generosa da dar via tutte le sue sostanze, ma nonostante questo non ha la carità. Come è possibile? Perché il fondamento della carità intesa come caritas, cioè come la intende il Vangelo, è adorare Dio. È un atto che consiste nell'adorare Dio, cioè perché adoro Dio compio quegli atti e li faccio rivolti all'uomo per adorare Dio. Altrimenti non è carità ma è filantropia. La filantropia non ha nulla di caritatevole. Ci sono tante associazioni, anche la massoneria fa tanti atti di filantropia, anzi si dichiara un'associazione filantropica, ma di sicuro il suo problema non è adorare Dio, anzi. E allora la carità autentica è questa, porta all'evangelizzazione anch'essa. Quando è che noi abbiamo fatto bene la carità? Quando colui che la carità la riceve dà gloria a Dio, non viene a ringraziare noi, ma si rende conto che quello che ha ricevuto è da Cristo stesso che lo ha ricevuto, cioè noi non abbiamo la ricezione del merito e del ringraziamento perché va direttamente al Signore e scopre l'amore di Dio attraverso quella carità che è stata fatta. Ricordo sempre in quella Caritas molto corposa che vi dicevo, dove la responsabile effettivamente è una donna di Dio, una persona che aiutata dalla questa Caritas parrocchiale e non aveva la cresima, a un certo punto le venne il desiderio di chiedere la cresima. Dico: grazie Signore, oh, e dissi: questa finalmente ho trovato una parrocchia in cui la Caritas funziona, cioè non dà solamente il sacchettino con il panino, dove magari uno arriva che è musulmano e torna a casa musulmano come prima. E allora dov'è l'evangelizzazione? E allora dov'è l'adorare Dio? Quella è solo filantropia, non ha come fondamento un atto del genere l'adorazione di Dio. E allora facciamo appunto queste opere sociali perché il Signore ci dà questo comandamento: annuncia ad ogni creatura. Quindi l'opera sociale è evangelizzante, allora è autentica. Non mi è stato detto grazie per quello che ho fatto, però poi si è avvicinato alla Chiesa, bene, questo era quello che doveva succedere, ha capito qual era la fonte. Quello che io ti do non te lo do di mio, è Cristo stesso che te lo dà. E la Chiesa in uscita, ne parla il Papa di continuo, ormai è il ritornello continuo, il richiamo continuo, e il Papa in quella occasione ci ha detto: ricordatevi di non farvi ingabbiare da una eccessiva organizzazione, cioè che le cose vadano fatte con ordine, perché lo spirito è ordine, siamo d'accordo, però dobbiamo stare attenti un pochino, mi permetto di dire, questo rischio lo stiamo correndo, attenzione a non farci ingabbiare troppo dall'organizzazione, perché l'organizzazione che viene ispirata dallo spirito va bene, ma se diventa invece frutto dei nostri pensieri umani, rischiamo di mortificare quello spirito che ci è stato donato. Quindi anche nella organizzazione delle attività, a tutti i livelli, dal singolo gruppo fino ai livelli diocesano, regionale, nazionale, dobbiamo sempre domandarci se l'attività che noi stiamo organizzando è stata ispirata dal Signore o se è stato frutto di un vano ragionamento umano, perché non sia mai che mortifichiamo quello spirito che ci è stato dato, perché si perde dopo il fondamento fondamentale, cioè quello di adorare Dio. E è stato per esempio organizzato bene l'arrivo alla convocazione nazionale dei poveri, sono stati vestiti, sono stati messi in mezzo all'assemblea insieme agli altri, cioè nessuno ha potuto riconoscere nelle convocazioni nazionali chi erano coloro a cui la convocazione era stata offerta, ma gli era stato anche offerto l'abbigliamento per potersi presentare in modo che non fossero neanche visti come poveri. Ecco, questo è un atto di carità che porta ad incontrare il Signore. Al povero, a cui dico: ti do il vestito, ti do da mangiare, ma ti porto alla convocazione, cioè è la cosa più importante, ancor più del vestito che ti ho dato, ancor più del cibo che ti ho dato, è il cibo che viene dal cielo, di cui tu, come tutti gli esseri umani, hai bisogno. E questo è un atto di adorazione di Dio nostro, che porta ad adorare Dio anche colui che conduciamo. Vedete, anche nelle opere missionarie, anche noi abbiamo una missione ed è una missione evangelizzante. Generalmente i missionari, e devo dire anche stranamente, sono noti perché fanno tante opere, ospedali, robe di... va bene, benissimo, sono cose di cui c'è bisogno, ma il fine non è quello, il fine è far conoscere Gesù, Annunciate il Vangelo a ogni creatura, portate tutti ad adorare Dio. Poi passa attraverso tutte queste opere, d'accordo, ma non perdiamo di vista il fine. Allora il rinnovamento ha impostato le cose nel modo giusto, nel modo ordinato, in ordine al Signore. L'importante è che ci manteniamo sempre così, che ci manteniamo in questa direzione. Non cadiamo in qualche tentazione che può portare ad essere fuorviati. Questo è il modo corretto secondo il Vangelo. E allora è bello anche rilevare tutte le testimonianze che ci sono, come le opere che stanno facendo nelle carceri. Finalmente c'è un'assistenza ai carcerati che evangelizza. Cioè, ricordo anche quando è stato fatto un incontro dei giovani in cui venne un cappellano del carcere che aveva invitato Marcella all'incontro con i giovani in contemporanea col Giubileo, non so se qualcuno di voi era venuto, che questo cappellano del carcere raccontava come il Signore stava giungendo nel cuore di alcuni detenuti. C'è chi si preoccupa di tante cose per i detenuti, ma in pochi si preoccupano della loro evangelizzazione. E tutto ritorna lì. Quindi non finisco mai di ringraziare il Signore per aver creato il rinnovamento e per avermelo fatto incontrare. Proprio perché c'è l'equilibrio. Cioè, noi siamo stati criticati in passato tante volte perché sembriamo persone non equilibrate per la nostra esteriorità. Invece devo dire che se c'è un luogo ecclesiale in cui su tutti gli aspetti della vita ecclesiale si trova l'equilibrio, è proprio il rinnovamento. Questo lo devo rilevare come dato di fatto. E quindi da parte mia c'è l'impegno verso i confratelli, verso i sacerdoti, ma deve essere un impegno da parte di tutti a trasmettere questi aspetti. Dobbiamo ancora lavorare molto, soprattutto sui parroci, per far capire questo, che il rinnovamento fa le cose in modo equilibrato. Su questo fondamento, quello di adorare Dio. Però bisogna tirare fuori, non solo chiamare i parroci ai gruppi, ma bisogna rendere note queste opere perché venga rilevato come tutto venga fatto con questo equilibrio e riportato in equilibrio laddove l'equilibrio non c'è. Perché è vero che c'è diversità di carismi, però non ci può essere uno sbilanciamento. Cioè non ci può essere una parrocchia che fa solo attività sociale, come non ci può essere una parrocchia dove solo si prega e poi dopo non si pensa che ha bisogno, non si pensa ai sofferenti. Però tendenzialmente quando trovi un luogo trovi, si dice, il carisma di quel luogo, però attenzione, nell'unità si ha la completezza. E allora anche noi nei nostri gruppi possiamo individuare per ogni gruppo il carisma che ha e nell'unità la complementarietà, però il rinnovamento tutto ha tutti i carismi, no? Quando l'assemblea del popolo e di Dio è riunita, i carismi ci sono tutti, ci devono essere tutti. Ecco, allora invito tutti i coordinatori di gruppo ad instaurare una relazione con i loro parroci e a trovare delle occasioni in cui trasmettere questa attività, che non ci sia solo questo. Il gruppo, vieni al gruppo, vieni a vedere, vede che alziamo le braccia, questi dice, vabbè, come dicevano il giorno di Pentecoste, questi si sono ubriacati di mostro e va bene, vado da un'altra parte. No, se gli si snocciolano davanti tutte queste attività che vengono svolte dal rinnovamento tutto intero, io sfido qualsiasi confratello a non ammettere che le cose vengono fatte in modo completo ed equilibrato. E poi sappiatemi dire un pochino le reazioni che rilevate, anche perché con i parroci dei vostri gruppi ci vado a fare una chiacchierata anche volentieri. Ecco, se avete delle domande, io sono stato un po' sintetico, abbiamo ancora un po' di tempo, se volete, perché io non ho avuto il tempo per andare oltre, Se avete delle domande su qualche cosa me le potete fare, se no io ho tirato fuori quello che dovevo dire.
A Matteo pensavo
che... Si possono fare le domande? No, intanto ringraziamo Don Fabrizio perché ci ha fatto vedere un aspetto diverso che viviamo come gruppo, soprattutto quando siamo ospiti in parrocchia e quindi quando ci dobbiamo far conoscere in un certo senso ai parroci, e a volte lo facciamo magari in punta di piedi così per non disturbare, e invece è giusto quello che dice lui, far conoscere bene quello che realmente come operiamo, cosa facciamo, e magari forse ci accettano in modo diverso. Sbaglio quello che dicevi tu?
Sì, no. Bisogna avere il coraggio di andare un pochino oltre. Magari anche, sapete, nella rivista che tutte le attività vengono descritte, ecco, tante volte magari anche così regalategliela qualche copia della rivista ai vostri parroci, oppure dimenticatevene una nell'espositore parrocchiale dove c'è la buona stampa.
A volte anche i volantini, le cose. No, adesso vedevo con Maria Vittoria, eravamo andati sul sito della diocesi per vedere una cosa del congresso eucaristico, ed è bellissimo, in prima pagina c'è l'incontro grandissimo così, il rinnovamento dello spirito, cioè diciamo c'era la pubblicità del nostro incontro oggi, sicuramente perché c'era il vescovo, però vedere un bel trafiletto così grande,
dobbiamo ricordarci di mandare sempre il comunicato, infatti. Tra l'altro, ecco, approfitto per dire una cosa, non solo come diocesano ma anche i singoli gruppi, sappiate che nella pagina finale di Bologna 7, il settimanale della diocesi, qualsiasi cosa venga comunicata nella prima metà della settimana viene trascritta nel settimanale della diocesi. Lo possiamo fare noi come diocesano, ma lo può fare anche il singolo gruppo. Quando avete un incontro di gruppo che ha qualcosa di diverso dal solito, che ha un evento particolare, voi basta che mandiate un'email a Bologna 7 e nell'elenco, perché dove c'è proprio, c'è la colonna associazioni e gruppi, quindi anche il singolo gruppo può dire: oggi noi abbiamo un evento particolare per il nostro gruppo, lo facciamo uscire. E poi magari arrivano fratelli. No, questo ve lo dico perché ci sono persone che, siccome nel sito della diocesi come numero di telefono referente ha messo quello della mia canonica, che mi telefonano e mi chiedono: ma quando è che si fa questo? Oppure rispetto a dove io abito, qual è il gruppo più vicino? Ecco, facciamoci un po' vedere che ci siamo, cioè non è un peccato di superbia, è proprio un atto di carità verso quelli che magari hanno desiderio di essere informati.
Dobbiamo osare. Allora mi veniva in mente, quando oggi avete sentito, abbiamo osato anche col vescovo, abbiamo detto che ripetiamo l'esperienza della tenda della misericordia. Sì, noi chiediamo scusa se non ve l'abbiamo chiesto prima, ma l'abbiamo dato per scontato. Vabbè, si dice che quando si chiede qualcosa nel nome del Signore va tutto bene, quindi insomma non l'abbiamo chiesto a nostro nome ma nel suo nome. E visto che l'esperienza passata è stata bella e positiva, e all'interno, cioè proprio nel cuore della città, piantare questa tenda, quindi le persone che entravano, che naturalmente non erano tutti cattolici apostolici romani, ma c'era con la testimonianza di molti fratelli che erano lì ad accogliere, fratelli che erano di passaggio, quindi a invitarli a, ad entrare in questa tenda dove comunque c'era lì Gesù che li accoglieva, insomma è stata una bella cosa. E il Vescovo ci accennava proprio questo, che lui ha intenzione di fare nella prima settimana di ottobre, quindi la conclusione del congresso eucaristico, voleva proprio insomma fare un'adorazione all'interno, diverse adorazioni, cioè diversi momenti di adorazione all'interno della cattedrale, dove proprio ha chiesto a noi di avere un momento nostro di adorazione, e quindi questo è bello perché noi abbiamo osato e lui ha risposto. E, sì, no, questo a proposito dell'osare. Sì, tu.
Certo.
Sì, mentre l'accompagnavamo in macchina, capito? Cioè,
così si fa.
In macchina, la macchina. E quindi, no, questo per dirvi, visto che la tenda è stato un bel risultato, anche a proposito del coinvolgimento di altri movimenti che a volte sembrano così lontani da noi, e anche in quello noi abbiamo osato, non siamo andati a cercare quelli più piccolini, perché sai, noi eravamo piccolini, neri come Calimero, no, noi comunque l'abbiamo chiesto a tutti di partecipare con noi alla tenda della misericordia, ma hanno risposto proprio le associazioni, quelle più grandi, non più grandi perché sono le migliori, come dicevo oggi, il nostro scopo è unico, è quello lì. Quindi cioè, le varie associazioni come ci arrivano va bene lo stesso, ma proprio il dire insieme facciamo una cosa unica, e quindi ecco, cioè, come abbiamo chiesto richiederemo, e quindi chiediamo anche a voi, a tutti i fratelli del rinnovamento, che veramente la nostra testimonianza all'interno della Chiesa di Bologna sia
efficace. Bene, andiamo.
È sempre bello sentire le testimonianze delle cose meravigliose che fa il Signore. E il rinnovamento mi ha insegnato questo, che ascoltare questo a parte ci arricchisce, ma ci fa capire che veramente quello che può fare il Signore non possiamo fare noi con le nostre debolezze, le nostre vite.